105.250, continuano le dirette qui su Radio Blackout. Noi siamo pronti a cominciare con un nuovo appuntamento di Frequenze Occupate. Ciao Piero.
Ciao Dario. Ciao agli spettatori, bentornati. Speriamo di tenervi compagnia anche oggi con informazioni legate al cinema, alla musica, spesso legata agli anni 90.
Esatto.
Ma oggi faremo anche qualche digressione.
Un'oretta di 90s anche questa volta. E abbiamo deciso di dedicare questa puntata un po' a un autore, un artista tutto tondo, si può definire lui, vero? E a cui siamo molto affezionati, di cui sicuramente avete sentito parlare, ma di cui forse non si parla mai abbastanza, dal mio punto di vista, anche perché tutti i suoi lavori sono spesso... così si prestano ad essere visti, rivisti migliaia di volte senza che ci si stanchi mai. Stiamo parlando di
David Lynch.
Wow. Fantastico. E quindi niente, un breve percorso in quella che è stata la sua carriera, che non è estremamente prolifica, ma appunto perché non si è dedicato solamente al cinema nella sua vita. E poi parleremo di tanto altro. E prima di così immergerci, diciamo, nel clima cupo e tenebroso paranormale di Lynch, vi diamo un pezzone molto molto allegro che spero vi farà piacere sentire. Loro sono i New Radicals su Radio Blackout. Botta di energia quella dei New Radicals, era
sì, che, diciamo,
un pezzo del 98.
Si va a staccare molto da quello che è il tema che è della puntata, ma volevamo appunto creare questa contrapposizione tra
Infatti.
Una canzone abbastanza vitale e poi addentrarci nei meandri del sogno e dell'oscurità con uno dei registi più perturbanti,
esatto. Se vogliamo, esatto, dedicare qualche parola, visto che comunque la tematica fondamentale principale, il filo conduttore delle nostre puntate sono gli anni 90, due parole riguardo ai personaggi che purtroppo ci hanno lasciato ieri.
Ieri ci sono state due mazzate clamorose. Perché alla fine, sia dal punto di vista della musica elettronica, perché abbiamo perso il cantante dei Prodigy, Keith Flint, che si è tolto la vita, a quanto abbiamo saputo, poi solo in tarda serata, perché nel corso della giornata erano abbastanza oscure le cause della sua morte, e questa è stata la prima notizia. Poi, neanche a farlo apposta, qualche ora dopo c'è stata la conferma della morte di
Luke Perry,
che aveva avuto un ictus qualche giorno fa e non ce l'ha fatta. Lo ricorderete senz'altro per Beverly Hills.
Beverly Hills 9210,
esatto, diciamo. In italiano, perché
esatto, che... un po' una uno dei primi telefilm, così si chiamavano all'epoca.
Esatto, è un precursore
quello che è stato un po' il primo vero telefilm, diciamo, a tema dramma adolescenziale, il teen drama. E io direi che non riesco a resistere adesso dal mettere questo ricordo per questa serie che è abbastanza passata alla storia. E quindi la storica sigla d'apertura di questo Beverly Hills 210, esatto, in onore di Luke Perry, che nella serie interpretava Dylan, un personaggio che è sempre stato considerato un po' il così James Dean per il suo fascino.
Ragazzi, è impressionante, una vera icona degli anni 90, dei primissimi anni 90. Se vogliamo, è stato per gli anni 90 quello che è stato Fonzie per...
Infatti, esattamente.
Per gli anni passati, perché comunque aveva in comune la famosissima giacca di pelle. Però
certo.
Al contempo Beverly Hills si prendeva anche più sul serio, era una roba anche più... non voglio usare il termine un po' offensivo dicendo che era smielata, però chiaramente era un po' più quell'adolescenza affranta degli amori, dei tradimenti.
un po' più così tormentata.
Dylan esatto, incarnava il ragazzo comunque idolatrato da tutto il genere femminile.
Il Fonzi, però, che comunque andava in motocicletta, aveva una Porsche d'epoca, era un surfista anche.
E tra l'altro si è spartito due delle protagoniste che avevano litigato per causa sua, principale. Era tutta una serie di vicissitudini.
Il famoso triangolo.
Esatto, amoroso. Purtroppo poi c'è da dire che Luke Perry, nonostante questo volto magnetico, non è riuscito a proseguire in maniera esaltante la sua carriera, però come commentavamo anche fuori onda,
sì,
forse
esatto,
ha fatto anche di più di tutti gli altri, perché ha partecipato ad alcuni film. C'è un aneddoto che ho letto proprio stamane e riguarda,
e anche a me ha fatto abbastanza saltare sulla sedia questa.
Riguarda, stiamo parlando della stessa cosa.
Sì,
riguarda
penso proprio
il fatto di Vacanze di Natale del 95, cioè ha fatto questa apparizione in cui interpretava se stesso, perché poi comunque fra l'aderenza fra Dylan, che è il personaggio, e Luke Perry persona era davvero strettissima, per
molto.
Cui è stato chiamato da Carlo Vanzina per interpretare questo ruolo.
E quindi è entrato in uno dei cinepanettoni, esatto, in pieni anni 90 qui in Italia, anche perché la serie stava avendo molto,
sì,
molto successo,
sì, sì,
qua. E altro piccolo aneddoto che sempre ho letto oggi, sarà presente, comparirà probabilmente quindi un'ultima volta nel prossimo film di Tarantino.
Cioè, che è incredibile che questa, diciamo, la vita quotidiana ci fornisce dei collegamenti con quanto noi diciamo nel corso delle settimane, perché parlavamo di Once Upon a Time in Hollywood proprio
qualche
la settimana scorsa,
esatto,
e non ci potevamo minimamente aspettare che saremmo dovuti tornarci per parlare di Luke Perry, che evidentemente avrà un cameo, non ci aspettiamo
al fianco
nulla di
DiCaprio, che oggi esatto ha rilasciato un messaggio di così delle parole di esatto di cordoglio nei confronti di Luke Perry. E nulla, noi dopo questo momento, purtroppo ogni volta ci capita di parlando di anni 90, personaggi che in qualche modo ci hanno lasciato qualcosa, sono entrati nelle nostre vite per qualcosa di bello, che non ci sono più. Ora possiamo, direi, mandare un pezzo che introduce il prossimo film, il primo film di cui andiamo a parlare oggi, che, ma sì, possiamo anticiparlo, dai, è del 1990.
È un pezzo dei Prodigy.
È un pezzo, no, in realtà no, è un pezzo, se ti dico Chris Isaac, cosa...
Ah, fantastico, Dario, perché stiamo parlando allora di un altro brano iconico. È un brano che si va a collegare con il film, che è Wild at Heart,
ci capiamo,
in italiano Cuore Selvaggio. Chris Isaac poi si collega con la carriera di Lynch per tanti altri aspetti di cui parleremo dopo questo bellissimo brano, appunto.
Wicked Game di Chris Isaac su Radio Blackout. .250 Radio Blackout, vi ricordiamo che potete comunicare con noi al 346-667-3263 e invece sul telefono fisso al numero 011-249-5669. Abbiamo ascoltato un pezzo che era di Chris Isaac, Wicked Game, che era parte della colonna sonora del film di cui appunto abbiamo introdotto poco fa, ovvero Cuore Selvaggio, Wild at Heart del 1990 di David Lynch. Se non sbaglio ha vinto un premio anche a Cannes quello stesso anno, vero?
È stato un premio importantissimo perché è stato assegnato da Bernardo Bertolucci, che era il presidente di giuria
quell'anno, sì,
e che fece impazzire tutta Cannes, perché all'epoca, ma in realtà neanche oggi, non si era molto abituati a premi assegnati a film, insomma, abbastanza particolari, come lo vogliamo definire?
Sì, un film
di Lynch,
un po' alternativo, quasi indipendente per quegli anni lì.
Uno stile davvero unico, più unico che raro, e diciamo che i premi spesso invece si danno per non scontentare nessuno.
Infatti.
Devono essere dati all'unanimità, e quindi Bertolucci invece si impose dicendo che Wild at Heart,
Selvaggio, se lo meritava,
era il film migliore, e da lì la carriera di Lynch, diciamo, ne giovò in maniera particolare, perché è chiaro che pur venendo da Velluto Blu, che era il film precedente,
sì,
questa acclamazione,
sì, diciamo la conferma definitiva,
esatto, perché la conferma dell'elite cinematografica, quindi è quasi un attestato di stima da parte,
certo,
di chi conta. gli ha dato la possibilità poi di iniziare tutto un percorso di cui sicuramente gli ascoltatori sono al corrente, che l'ha portato a dirigere I Segreti di Twin Peaks in televisione.
E infatti, che tra l'altro proprio in quell'anno in cui poi uscì questo film, Cuore Selvaggio, era già in corso di lavorazione Lynch su Twin Peaks. Comunque esatto, lui era un personaggio già abbastanza affermato, già conosciuto da tutti. E questa fu, diciamo, proprio la conferma della... del suo un riconoscimento da parte di un maestro, esatto, come esatto, Bertolucci. E quindi Wild at Heart è una storia che in qualche modo prende delle similitudini, ha delle similitudini con una che piaceva molto a Lynch, ovvero quella del Mago di Oz.
Lui è davvero quasi fissato. Non smette di ricordarlo nelle interviste o negli incontri pubblici. Lui non smette di ricordarlo, perché ogni volta che gli fanno notare alcune influenze, c'è sempre un'ossessione da parte del pubblico e della critica di capire Lynch effettivamente da dove abbia carpito, chi possa averlo influenzato, certo. E lui è sempre molto vago, riferisce sempre che tutto gli viene da idee estemporanee. Sapete la sua spiritualità, no? che lo contraddistingue. Lui fa meditazione trascendentale,
una meditazione famosa,
e
sì,
quasi in maniera anche un po', ma poco spocchiosa, quasi riferisce di non essersi mai dedicato troppo alla visione di film, riferisce di influenze legate invece alla pittura, ad altre arti.
È vero, è vero.
E quindi quasi se non volesse dar soddisfazione ad altri critici o ad altri comunque spettatori che dicono: ah, ok, nel film di Lynch ci ho visto un po' di Fellini, di
sì, citazioni di film, di grandi autori che lui magari dice.
Lui dice: ma non è possibile, perché io non li ho visti, non li conosco.
Non ho mai visto nessun film di questi personaggi.
Con l'eccezione del Mago di Oz, perché sia riguardo i libri di Bane che i film usciti negli anni 30, lui insomma si è proprio è diventato un grande estimatore e ha cercato in maniera molto sottile di andarci a rimettere queste piccole, quasi piccoli omaggi, piccole dediche. Nel Cuore Selvaggio ce ne sono. C'è anche un piccolo aneddoto da dire, perché ora senza spoilerare, ma la fatina nel finale che appare,
sì, appare
quasi
una
come
fata,
un'allucinazione,
è vero,
a Nicolas Cage,
già,
perché non abbiamo detto, ma ci sono Nicolas Cage e c'è Laura Dern.
Sì, che... un cast che, esatto, soprattutto su questa coppia.
Sì, è orientato su questa storia d'amore quasi sognante, allo stesso tempo morbosa tra i due.
Sì, una coppia esplosiva, due personaggi
fuori dai
molto
generi,
forti,
sì.
Esatto, Laura Dern che comunque poi si è confermata per... diciamo tutta la carriera di Lynch come una delle sue, esatto, delle muse, delle attrici comunque molto ricorrenti. E un Nicolas Cage pure che devo dire forse quello che, se ti dovessi dire il film in cui mi è piaciuto di più, probabilmente è proprio questo.
Ah, la parte di un di fuori controllo.
Fuori controllo.
E forse proprio da questo ruolo e da un paio di altri ruoli che poi lui ebbe nei primi anni 90, che si è cominciato a creare questo stereotipo che Nicolas Cage rende bene quando non ha freni inibitori. E devo dire che nella parte di Sailor,
esatto,
Sailor e Lula, giusto? Sono
Lula,
i due,
e Sailor,
Lula
sì,
e Sailor,
esattamente.
Sono questi due innamorati che cercano di compiere questo viaggio
disperato
quasi verso una fuga disperata verso una
vita migliore,
un congiungimento che nessuno dei familiari, comunque nessun membro della società sembra voler avallare. Quindi loro sembrano quasi partire contro gli ostacoli e se ne presenteranno di
ogni tipo,
di incredibili,
fino a entrare in contatto con un pazzissimo pazzoide schizzato, veramente una parte
Bobby
formidabile.
L'inimitabile
Bobby Peru. Ma di chi stiamo parlando? Di Bobby Peru, quindi, ovvero Willem Dafoe.
Veramente un attore pazzesco. Mi è capitato proprio qualche giorno fa di parlare con alcuni amici appassionati di cinema che mi dicevano: Piero, ma ti sei reso conto che Willem Dafoe ha lavorato con tutti i registi più schizzati della storia? Perché ha lavorato in film davvero fuori dal comune, non solo con Lynch, ma anche con gente tipo, non so, Paul Schrader, o comunque ha fatto un ruolo,
è un grandissimo,
il ruolo
davvero
del Goblin in Spider-Man. Quindi anche lui, come Cage, è migliore di Cage come attore sicuramente, però rendono entrambi molto
sì,
bene
in questa
proprio lanciarsi verso la follia, i ruoli folli, ecco.
Due grandi performance. Tra poco continuiamo a parlare di questo Cuore Selvaggio, e ora un pezzo di Tom Petty and the Heartbreaker, ovvero Learn to Fly, su Radio Blackout. di nuovo in onda su Radio Blackout 105.250. Ci arriva un altro messaggio per ricordare il corteo del 30 marzo qui a Torino. E, noi stavamo parlando di Wild at Heart, Cuore selvaggio di David Lynch del 1990. Quindi cos'altro si può dire, a parte appunto di questa storia che è una specie di road movie? Un road movie con tinte quasi un po' pulp, si può dire. Io vedendolo ho detto, ma qui ci sono degli elementi un po' da Tarantino, anche se in realtà è un film che
arriva prima
del primo film di Tarantino, effettivamente. Per alcuni elementi, violenza un po' forte, e anche così la fotografia dalle tinte molto accese, quasi un po' così patinata, vero?
Sono d'accordo con te, Dario, perché alla fine, come dicevamo prima, Lynch può dire quello che gli pare, no? Può dire che non ha avuto influenze.
Certamente.
Però poi un testo, un film comunica di per sé, no? Anche diciamo si differenzia anche da quello che magari l'autore che l'ha messo in circolo può pensare.
Certo.
Per cui possiamo vederci diverse cose, non possiamo magari sovrainterpretare, ma credo che queste robe che tu hai detto siano comunque molto coerenti, perché è un film che ha anche delle tinte, come dicevi te, pulp un po' noir, che si collegano anche a generi che andavano molto in voga in decenni precedenti, e che lui, volente o nolente, magari ha ripescato, perché comunque quando si parla di crimine non si può fare a meno di comunque di inserire delle tonalità di questo tipo in un film.
Infatti, quindi sì, vai.
Semplicemente il tema del perturbante che abbiamo introdotto. Io volevo dirti questo aneddoto, visto che oggi proprio siamo in vena di racconti personali.
Certo.
C'è una scena che coinvolge la madre del personaggio di Laura Dern, che è la principale oppositrice. Lei non vuole che loro due stiano insieme.
Ah, sì, infatti.
E quindi cerca di mettersi in contatto con un detective interpretato da, se non sbaglio, da Harry Dean Stanton. Che
ah,
in
ecco,
tutti i film
è vero, mi ero dimenticato di
Lynch,
questa.
E lui, peraltro, conduce questa indagine in maniera quasi controvoglia, non so come dire, non riesce a mettere insieme queste tracce. E lei, quando scopre che ormai loro sono sulla buona strada per andare verso questa fuga d'amore insieme, inizia guardando in camera. Non so se Dario ti ricordi questa scena clamorosa, dove in pratica lei inizia quasi ad arrabbiarsi in maniera atroce.
Sì, 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 è vero, proprio davanti.
E comincia a pitturarsi con il rossetto.
Pazzesco.
Tipo le mani. Allora, non ci sarebbe nulla da... Non ci sarebbe da spaventarsi con una scena del genere, eppure è quello che è successo a me.
Riesce Lynch a...
Chiederei anche agli spettatori, ai radioascoltatori, com'è possibile che ciò avvenga senza trucchetti e mezzucci come tipo il jump scare che avviene nell'horror,
sì.
Oppure emozioni forti. Lui agisce di quasi sottotraccia, no?
La sua mano, e in particolare, esatto, in alcuni momenti quasi si vedono, ci anticipa alcune caratteristiche che poi diventeranno fondamentali, elementi, esatto, molto, molto...
Psicanalitici,
esatto. E poi in particolare che diventeranno un po' il marchio di fabbrica di Twin Peaks, vero?
Esatto, tra l'altro c'è un lavoro sul sonoro che Lynch, ecco, inizia a fare in questi anni, e che adesso l'ha portato ad un'indagine quasi proprio sul sonoro, in cui se te senti un piccolo rumore, un ronzio, un frastuono, è tutto messo lì apposta, non c'è nulla,
sì,
di casuale.
Nulla di casuale, immagine e musica in un mix incredibile. E, che cos'altro? Quindi una specie di road movie con tinte ovviamente surreali, oniriche,
sì.
Momenti...
Ci siamo dimenticati dell'aggettivo principale, che è quello di surreale, per l'appunto.
Surreali, surrealismo.
Davvero, pensare di raccapezzarsi in questi film è davvero un'impresa che neanche i migliori critici cinematografici, anzi loro sono i primi ad esistere. Cioè bisogna guardare i film,
certo,
di Lynch con un approccio molto più... esperienziale, cioè non bisogna certo tentare di capire tutto.
Infatti, questa è una cosa importante. E tornando a parlare, esatto, dell'utilizzo della musica, anche qui una grande sapienza nel mescolare comunque, esatto, Chris Isaak da una parte, comunque quella musica, quella canzone molto così dolce, romantica da un certo punto di vista, con magari dei momenti di metal anche abbastanza spinto.
Sì, è un metal quasi industriale, quasi...
Sì, infatti.
Che pesa sulle orecchie dell'ascoltatore, no?
Andremo poi a comunque sentire dopo, per via del prossimo film di cui parleremo. Abbiamo scelto una canzone che in realtà non è presente nella colonna sonora di Cuore selvaggio, per appunto finire di parlare di questo film, ma che comunque incarna abbastanza bene la follia del film, di questi due personaggi che corrono verso una nuova vita, verso una novità totale
verso l'ignoto, ma l'importante è che loro stiano insieme, è quello che traspare dal film. Una storia d'amore anche piuttosto malata, se vogliamo, perché...
molto, e questi due personaggi quasi un po' sembrano personaggi di un fumetto.
Sì,
vero?
Sì, sì,
vero?
Una componente che condivido,
Nicolas Cage, sì, Laura Dern, quindi Sailor e Lula in fuga. Questi sono i Jane's Addiction con Big Coat Stealing su Radio Blackout. .250 Radio Blackout. Noi abbiamo appena ascoltato i Jane's Addiction e possiamo passare a parlare del prossimo film di David Lynch che abbiamo scelto. Vogliamo al 1997.
Facciamo un salto di 7 anni, trascurando il film che viene nel mezzo, che
sì, un pass, vero,
è Fuoco cammina con me, che è praticamente un prequel di Twin Peaks che, ahimè, andò malissimo e fece stare quasi fermo Lynch per questi 5 anni.
Sì, un po' una battuta d'arresto.
Una battuta d'arresto che lui non si aspettava. Il film venne accolto male, Lynch entrò in crisi e decise di dedicarsi alle sue 1000 attività, come quella della pittura, della fotografia,
la yoga
alla meditazione, fino a che evidentemente questa idea che si palesa, come dice lui, all'improvviso, arriva una mattina, magari, quando David si sveglia.
Si sveglia, a lui, esatto, lui racconta sempre di come le idee arrivano.
È un flusso quasi inaspettato che tu devi saper cogliere.
Tenere, insomma, gli occhi aperti, esatto, che le idee possono arrivare da un momento all'altro.
Una tazza di caffè.
Del buon caffè nero.
Esatto. E l'idea arriva così di soprassalto e abbiamo evidentemente un soggetto che poi è destinato a diventare sceneggiatura, che è quello di Lost Highway, tradotto nell'italiano Strade Perdute, film del 97 che davvero segna uno dei picchi più alti della carriera di David Lynch.
Infatti.
E mi sento di dire che è anche uno dei film più belli degli anni 90, ma in generale sconfina proprio nella storia del cinema. Un film...
penso anch'io, non so quanto sia conosciuto, però...
Non tantissimo, perché poi con il successo comunque delle 2 stagioni precedenti di Twin Peaks, il revival di 2 anni fa, nel mezzo c'è stato Mulholland Drive, che sicuramente ha lasciato un solco maggiore sulla memoria dei cinefili anche meno avvezzi a questi film.
Sì, lì nel 2001 Mulholland
Drive. Per qualche strano
motivo
Mulholland Drive è conosciuto anche da chi se ne intende
forse
poco.
Forse è appunto meglio di questo Strade Perdute.
Strade Perdute è rimasto un po' sotto traccia e ci sentiamo invece di consigliarvelo, cari ascoltatori, perché è Lynch all'ennesima potenza.
All'ennesima potenza per quanto riguarda tutto, per ogni aspetto. Anche qui parlare di trama risulta parecchio difficile, anche un po' inutile.
Sì.
Però diciamo che, se si può dire qualcosa, abbiamo questo musicista, questo sassofonista jazz di grande successo che vive in questa bellissima villa a Beverly Hills, e mi sembra di aver letto da qualche parte che la villa in cui è girato, appunto, in cui è ambientato il film, almeno parte del film, era stata una delle ville, delle tenute dello stesso David Lynch.
Ecco, questa è una cosa che non sapevo e... Allora, insomma, ci viene da dire che se la passava piuttosto bene.
È infatti
bene.
Una villa che lui conosceva molto bene e che sembra moderna ancora adesso, se guardiamo. Invece, comunque, esatto, sono passati
Perché le scenografie di questo film io me le ricordo ancora adesso, quindi pensare che lui potesse vivere proprio lì in quel periodo, ecco, ci fa pensare che nonostante l'insuccesso di Fuoco cammina con me, comunque la cifra accumulata nel corso degli anni gli abbia concesso di vivere a suo agio e di mettere in pratica poi quelle che erano le sue idee quasi folli, perché
davvero,
appunto, Dario sta raccontando la premessa, ma poi il film a un certo punto, quasi immediatamente, credo che nell'arco dei primi 20 minuti già c'è una svolta narrativa che non ci aspettiamo, un party con una telefonata che...
Sì, è tutto molto misterioso, tutto molto...
Perché c'è un personaggio che si chiama appunto Mystery Man, non è... Io vidi la versione originale, non so come è stato tradotto, che telefona al nostro protagonista e c'è una situazione che non si potrebbe verificare per nel mondo che conosciamo per il decadimento del principio di non contraddizione, ovvero lui telefona ad un personaggio e quando il personaggio di cui stiamo parlando, che è quello di Bill Pullman, alza la cornetta,
certo,
gli risponde lo stessa persona ma da un'altra... da un'altra location.
E infatti lui allora alla festa gli dice: telefona a casa tua che ti risponderò io. Lui ovviamente non ci crede, ma quando chiama effettivamente qualcuno gli risponde dall'altra parte della cornetta.
Dono dell'ubiquità, oppure proprio il cinema di Lynch che si permette delle licenze che appunto non avrebbero senso di esistere, ma che in qualche modo in quel contesto risultano quasi incredibili nel loro surrealismo.
Comunque, appunto, in questa villa all'inizio, dalle tinte molto, molto noir, c'è una ricerca dell'immagine incredibile, di un gioco di luci veramente.
Peter Deming alla fotografia, Angelo Badalamenti alle musiche.
Pazzesco.
David Lynch si circonda di collaboratori di primissimo,
livello. E oltre, esatto, Angelo Badalamenti, moltissimi artisti che entrano con dei loro brani nella colonna sonora, che forse anche qui una delle più belle.
Difatti, trovate la colonna sonora come chiaramente pezzo autonomo, distaccato, che è ovviamente in vendita come tutte le colonne sonore, ma qui ha fatto registrare proprio, come dice Dario, un ottimo successo. E a questo punto, perché non farvi sentire un brano tratto appunto da questa famosissima, come dicono gli inglesi, OST, che è il brano di Trent Reznor e degli
Nine Inch Nails, che è The Perfect Drug.
Lo lanciamo e poi torniamo subito dopo su Radio Blackout a parlare di Lost Highway.
Shaking me, turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die. And I want you. And I want you. And I want you. And I want you. You are the perfect drug, the perfect drug, the perfect drug. You are the perfect drug.
Di nuovo in onda su Radio Blackout 105.250, gli ultimi minuti di frequenze occupate. Avete ascoltato i Nine Inch Nails con The Perfect Drug, brano della colonna sonora di Strade Perdute, Lost Highway, film di David Lynch di cui stavamo proprio parlando. Una colonna sonora veramente incredibile,
stupenda,
esatto, di elementi di elettronica, Nine Inch Nails, David Bowie, tantissimi altri artisti di rilievo,
anche
Marilyn Manson, che poi ha un piccolo cameo, diciamo,
si fa davvero ricordare come una delle più riuscite di tutto il decennio. Peraltro, per colonna sonora noi intendiamo quella che poi è uscita, ma nel film Lynch è andato a mettere anche degli altri brani. C'è una scena in particolar modo che è una scena molto erotica, possiamo dirlo, un amplesso che si verifica per strada con Song to the Siren di Tim Buckley, che è il momento che tutti
altri,
i fan di David Lynch mettono nella top 5 delle scene più riuscite della sua filmografia, tanto per farvi capire quanto poi la musica è importante, quanto il sonoro vada a stabilire veramente una forte connessione con lo stile del regista.
Sì, un elemento fondamentale. Per dire qualcosina in più sulla trama, eravamo rimasti al musicista jazz con una bellissima villa sulle colline di Beverly Hills, che un giorno ritrova una videocassetta davanti alla porta di casa, che inserisce nel videoregistratore e vede nella sua televisione qualcuno che riprende praticamente la sua villa, e poi in un secondo nastro che arriva il giorno dopo qualcuno che è dentro casa sua e vede in pratica il protagonista e la sua compagna a letto mentre dormono, e quindi il film qui prende subito tinte inquietanti
sospette, perché d'altronde l'invasione dello spazio privato è uno dei temi più ricorrenti di un certo cinema di genere americano, e ci tocca sempre nel profondo, perché immaginatevi, no? Qui addirittura c'è anche l'elemento surreale, per cui lui vede se stesso, quindi
lui vede se stesso,
delle robe davvero che non cronologicamente non hanno senso di esistere, ma che cinematograficamente scatenano
davvero
in noi qualche sensazione davvero indefinibile, cioè
sì cose che non si vedono molto spesso. E abbiamo il protagonista che all'inizio soffre come dei disturbi, insomma è quasi ossessionato dal fatto che la sua compagna lo possa tradire con qualcuno, e a un certo punto si ritrova appunto a vedere un nastro, l'ennesimo nastro, dove c'è lui che praticamente è nella camera da letto e in un certo senso ha ucciso quella che è la sua compagna. Quindi viene messo in prigione, però dopo qualche giorno uno dei guardiani lì, dei secondini della prigione, aprono la cella e non c'è più lui dentro, ma c'è un altro personaggio. E da qui Lynch inizia a farci vedere la, le giornate di questo, inizia la storia di quest'altro personaggio.
C'è una netta transizione.
I personaggi, cioè, quindi... non sono quello che sembrano.
Perché
come i goofy di Twin Peaks, del
esattamente,
re.
È tutto iperconnesso.
Tutto
se
torna,
vogliamo,
è una trama che circolare, quasi. Che si, non lo so, quando ti sembra di essere smarrito, ti ridà quell'elemento,
sì,
che
sì,
ti
sì,
permette.
Pensa che
di...
ci sono proprio molti libri al riguardo che vanno ad analizzare proprio l'andamento della narrazione, facendo notare come questa circolarità di cui parlava Dario in realtà non è nemmeno tanto circolare, perché il ritorno che si ottiene alla fine del film non è col punto di partenza, ma è un punto di partenza che è modificato.
Incredibile, incredibile.
Quindi lo chiamano quasi... Sapete quella figura che appartiene al mondo delle illusioni ottiche, sia Nastro di Mobius?
Infatti,
se voi la percorrete in maniera circolare non tornate mai, è quasi un cane che si morde la coda, perché è un percorso non concretizzabile, ed è quello che avviene con questi film. Da un certo punto in poi Lynch prende una tangente e non siamo più capaci di ricollegare tutti i tasselli, tutte le tessere del domino, ecco.
Quindi anche qui un film molto, appunto, che gioca sul noir, sul surreale, sul thriller, e è un piacere per tutti i sensi, a livello visivo, a livello musicale,
sì, sì, sì. Hai detto benissimo, sound. Vengono coinvolte tutti i comparti della produzione di un film, rendono al meglio per farci vivere un'esperienza indimenticabile in un mondo... che può essere visto come un sogno, ma anche come un incubo allo stesso momento.
E il consiglio è quindi, di nuovo, di non farsi, non so, preoccuparsi troppo per non magari capire la trama, cogliere gli aspetti relativi alla storia.
Bando ai pregiudizi, bando alle predisposizioni verso i generi. I film di Lynch vanno visti proprio...
godersi l'esperienza.
Sì, sotto effetto di sostanze, non oso immaginare come potrebbe essere. Quindi non vi raccomandiamo questo secondo aspetto che molti amici di confesso compiono, ovvero vedersi questi film intrippanti.
Sì, deve essere.
Quando già sono in una fase,
so.
Allora lì non ci capiresti proprio più nulla.
Benissimo.
Cui...
Allora direi che questo era l'ultimo film di cui appunto volevamo parlarvi. Consigliamo a tutti di vederlo se non l'avete visto, o è uno di quei film che comunque si presta ad essere visto e rivisto migliaia di volte. Ci teniamo a chiudere con una canzone che non è la solita, non è la solita sigla finale, ma in onore torna la perdita di ieri nel mondo della musica elettronica, quindi Kid Flint, mandiamo un pezzo di chiusura che è Breathe dei The Prodigy. .250 Radio Blackout, noi siamo pronti a cominciare con una nuova puntata di Frequenze Occupate. Avete appena ascoltato la bellissima season di Chris Cornell, entrata nella colonna sonora del film di cui stiamo per parlare. Di che film si tratta, Piero?
Si chiama Singles, l'amore è un gioco.
Esatto, il sottotitolo in italiano, diciamo, che gli è stato dato.
Esatto, il regista è Cameron Crowe, che alcuni di voi conosceranno forse per alcuni film successivi, come Quasi Famosi, ad esempio, alcuni anche flop recenti. Però negli anni 90 questo regista è invece diventato celebre per le sue commedie anche romantiche, e questi film, diciamo, che vanno a trattare una generazione, spesso una generazione di ragazzi un
sì,
po'
giovani adulti, sì, su quella soglia critica, esatto, tra la giovinezza, esatto, e il mondo, esatto, degli adulti. E niente, Singles è un film che, del 1992, che va a raccontare la storia di questo gruppo di ragazzi che vivono nello stesso condominio, nello stesso complesso, diciamo, di abitazioni, e ci racconta le giornate di questi ragazzi e gli amori che nascono, muoiono tra questi personaggi, appunto, alla soglia dell'età adulta. E tutto questo viene fatto sullo sfondo di un movimento musicale che in quegli anni stava esplodendo e dilagando poi in tutto il mondo, o almeno di lì a poco sarebbe dilagato in tutto il mondo. Stiamo parlando degli anni del grunge, quindi la città è quella
di
piovosa,
Seattle.
Esatto, Seattle.
Una Seattle al quale siamo entrambi legati, vero
Molto
Dario?
Legati.
Quindi parlare di questo film ci consente anche di parlare un pochino di noi, nel senso che è un film che direttamente collegato col movimento musicale. Come ha detto Dario, le canzoni sono quasi parte della trama, perché ci sono degli intermezzi musicali usati con l'espediente del concerto live al quale i nostri protagonisti vanno a partecipare, e quindi abbiamo l'onore di concederci dei sipari nel quale gli Alice in Chains, ricordami anche se c'erano i Soundgarden o anche...
Certo, allora Jam. C'erano, vediamo, se vedete Singles vedrete sul palco dei giovani e ancora esordienti Alice in Chains, no. Proprio esatto, che si esibiscono su un palco della scena di Seattle, in un locale underground. E il film è ricco di cameo, quindi se comunque siete appassionati, fan della scena, del movimento grunge, è un film sicuramente da non perdere. Appunto, stavo dicendo che ci sono dei cameo molto divertenti, nel senso che fa strano ogni tanto vedersi spuntare fuori un Chris Cornell,
come anche un Eddie Vedder, ricordo perfettamente Eddie Vedder a pranzo con Matt Dillon, che è uno dei protagonisti.
Esatto, abbiamo tra i protagonisti Matt Dillon, Bridget Fonda, Campbell Scott e Kira Sedgwick. Appunto è un vero e proprio, possiamo dire così, manifesto del movimento grunge. Mandiamo ora un altro pezzo. Vi ricordiamo però che se volete potete comunicare con noi mandando un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 346-667-3263.
Eccoci tornati in onda con Frequenze Occupate. Dario, esiste un pezzo più anni 90 di questo? Io non credo, quantomeno degli anni 90 che intendiamo noi, quelli un po' più rock,
no,
and roll.
Non esiste, la voce incredibile di Mark Lanegan, però questa volta negli Screaming Trees, l'abbiamo messo altre volte però come solista, vero?
Esatto, tra l'altro c'è da sottolineare come questo gruppo sia un gruppo davvero passato sotto traccia negli anni 90 del grunge, e proprio questo pezzo aveva fatto segnare una minima svolta in questa loro poca notorietà, perché questo singolo vendette un sacco di copie, proprio trainando il film. È un pezzo a cui sono molto legato. Secondo me, ecco, questi pezzi che stiamo mandando sono di grande qualità, forse una qualità che va un po' a coprire delle lacune del film.
Certo, esatto.
Che comunque, ecco, è una commedia romantica molto carina e contestualizzata in quell'epoca lì. Come effetto nostalgia ci sta molto. Forse, ecco, suona un po' adesso un po' datato, forse, se vogliamo andarlo,
sì,
a rivedere con gli occhi del 2019.
Può piacere, esatto, se vi interessa quell'epoca dal punto di vista musicale. È sicuramente molto divertente, come diciamo prima, per i cameo. Mi ricordo una scena davvero esilarante, dove appare Chris Cornell che sta camminando per la strada e si ferma davanti a una macchina dove c'è uno dei personaggi interpretato da Matt Dillon che sta testando il suo nuovo stereo che ha appena fatto installare nella macchina, e alza il volume perché è sempre più gasato per la potenza dei suoi nuovi altoparlanti, e c'è Chris Cornell che davanti alla macchina lo guarda entusiasta finché praticamente tutti i vetri della macchina esplodono.
Esatto.
Rumorosamente.
Scene divertenti e soprattutto che davano, diciamo, l'esempio di un film che voleva mantenere dei toni comunque leggeri, pur parlando di storie d'amore che finiscono, alcune invece inizieranno verso l'epilogo del film. Ora non vi stiamo,
certo,
a spoilerare troppo, ma era questo più o meno il tema, unito al fatto che si tentava appunto con questa colonna sonora di legarsi molto a quello spirito del tempo che davvero ha fatto segnare quegli anni in realtà davvero sfuggenti, no? Perché dal 91 al 94, poi con la morte di Kurt Cobain,
sì,
questo,
esatto,
fenomeno si dissolse davvero troppo rapidamente.
Non a caso viene considerato, esatto, non tanto un genere musicale quello, quanto appunto il movimento che nacque, mm-hmm, in questa città, che poi andò in un certo senso a diffondersi in giro per gli Stati Uniti e per il mondo. Mm-hmm. E parlando comunque di questo, tornando al compianto Chris Cornell, è proprio delle ultime ore, degli ultimi giorni, la notizia riguardo all'uscita probabilmente l'anno prossimo di un documentario sulla sua vita prodotto da Brad Pitt, che non so se tu sapevi, Piero, che è stato un grande amico di Chris,
sì,
Cornell, quindi si impegna proprio lui nella produzione e la realizzazione di questo documentario.
Esatto, perché Chris Cornell, avendo collaborato spesso anche con colonne sonore, oltre a questa di Single, perché era nei Soundgarden, ma poi ha lavorato anche in alcuni altri film come tema portante, come singolo tratto da questo film. Per esempio mi ricordo il film di 007 o anche La Promessa, che è uscito 2 anni fa, purtroppo appunto a ridosso della sua morte. Diciamo che tutto ciò ha fatto sì che lui si creasse molte amicizie nel mondo del cinema. Anche Josh Brolin, anche altri attori hanno parlato al suo funerale come veri amici, certo. Tra cui c'è anche Brad Pitt, come diceva Dario, che si sta appunto mettendo all'opera per fare questa sorta di omaggio. Speriamo che non sia troppo calcato sull'approfittarsi di un lutto che è ancora piuttosto non superato,
sì,
ecco,
non
nei nostri,
superato.
Nei nostri
chissà
cuori,
se
quindi...
il buon Chris, diciamo, avrebbe apprezzato questa decisione, questa scelta.
Bisognerebbe chiedere anche alla moglie di Chris Cornell se fosse stato meglio non pubblicare tutti i suoi inediti, ecco, a distanza di un anno, o operazioni, diciamo, di questo genere abbastanza discutibili, ma questa ovviamente è la mia personale opinione. Abbiamo quantomeno l'opportunità di riascoltarlo in versioni e in brani non conosciuti, questo è positivo.
E continuiamo a parlare di grunge, sempre ultimo pezzo dalla colonna sonora di questo film di Cameron Crowe, è un pezzo dei Mother Love Bone, si chiama Crown of Thorns, buon ascolto. .250 Radio Blackout, siamo sempre qui con Frequenze Occupate, Dario e Piero, stiamo parlando di anni 90, colgo l'occasione per leggere un commento di un ascoltatore barra ascoltatrice che ci ha fatto molto piacere, dice: l'unica radio veramente libera che riesce a farti apprezzare anche gli anni 90 con un taglio colto e raffinato, bravi, grazie mille, grazie davvero, ci fa molto piacere. Continuiamo quindi con il nostro percorso attraverso gli anni 90. Questa sera abbiamo deciso comunque di scegliere alcuni film tutti riguardanti più o meno il mondo dei giovani, dei ragazzi, dei giovani adulti. E quindi il prossimo film è un altro di questi piccoli, si può dire, cult, che il cinefilo più colto sicuramente conoscerà, però può far piacere, invece possono essere tutti film piacevoli scoperte per l'appassionato di cinema, magari così nella media. E il prossimo film di cui parliamo è
Dazed and Confused, tradotto, esatto, nell'italiano La vita è un sogno, ovvero una traduzione totalmente staccata, inutile nel senso che non è fedele.
Sì, non fedele, diciamo.
E non ci fa neanche capire poi il film di che cosa in realtà stia parlando, perché come forse voi ricorderete se l'avete visto, è un film che parla ancora di una generazione che è alla soglia di un capitolo molto importante della propria vita. Se prima stavamo parlando invece di un qualcosa che riguarda più la sfera sentimentale, ovvero di una vita adulta che si lega alla congiunzione con un'altra persona. Qui invece stiamo parlando della fine del liceo, giusto Dario?
Esatto, stiamo parlando della fine del liceo e è un film, come diceva prima Piero, di Richard Linklater del 1993, che però è ambientato l'ultimo giorno di scuola, esatto, in un liceo nel 1976. Quindi in pieni anni 70, Richard Linklater, quella che probabilmente non è la sua opera prima, ma forse il secondo film.
Ce n'era stato uno prima che si chiama Slacker, che Slacker, è poco conosciuto, però qui lui dà...
Però molto bello anche
molto bello
quello.
Anche quello.
Ve lo consigliamo.
Qui diciamo che inizia la sua carriera un po' più nota, che poi lo porterà anche a fare diverse cose, come la trilogia di Prima dell'Alba,
Prima del Tramonto,
esatto. E così via. Un seguito quasi ispirato a questa Vita un sogno, uscito nel 2016,
recente, sì,
che
recente.
Si chiama Tutti vogliono qualcosa, che è diciamo molto simile, ma va a parlare di un altro decennio. Quindi Linklater cerca sempre di fare queste operazioni un po' anacronistiche, di parlare con uno sguardo al passato, di gioventù. Anzi, forse ricorderete uno dei suoi film più famosi del 2014, che è Boyhood, che segue addirittura
bellissimo,
tutta
bellissimo.
La crescita di questo bambino dai, se non sbaglio, dai 3 ai 17 anni.
Sì, quindi... più o meno, esatto, al periodo in cui parte per il college, dall'infanzia a quel periodo. Comunque stiamo parlando di La vita è un sogno, 1993. Non riesco a trovare parole migliori, modo migliore per introdurvelo, se non mandando un bel pezzo degli Aerosmith che si chiama Sweet Emotion, e su queste note che si apre il film di Richard Linklater, La vita è un sogno, Dazed and Confused. Buon ascolto. .250 Radio Blackout. Il pezzo che è appena passato, Piero, erano
gli Aerosmith con un pezzo favoloso che subito ci introduce nel film. Se voi guardate La vita è un sogno, sarete subito immersi nell'atmosfera di questo liceo, che è molto
emozionante
anche dolce, prendo spunto dal brano degli Aerosmith.
Esatto.
Potrebbe sembrare un errore passare questo brano e parlare di questo film in una puntata degli anni 90, perché il film parla degli anni 70, ma certo, in realtà è proprio l'esperimento che vuole fare Linklater. Linklater vuole parlare ai suoi contemporanei con uno sguardo, come dicevo prima, che è rivolto al passato, e generare di nuovo, perché è quello anche che è al centro della puntata, un effetto un po' nostalgia. Quindi sono persone cresciute che guardano
al passato,
a quando erano adolescenti.
E infatti Linklater ci fa un affresco proprio della gioventù degli anni 70, che è quella che ha vissuto lui, quindi essere teenager, ragazzi, a metà degli anni 70. E in poche parole il film tratta appunto dell'ultimo giorno di scuola in un liceo del Texas, di Austin. E in pratica assistiamo alle vicende, a quello che accade ad alcuni senior della scuola, quindi i più grandi che hanno finito l'ultimo anno di liceo e sono pronti per, in un certo senso, affrontare la vita adulta, e parallelamente come questi personaggi vanno a rapportarsi con i freshmen, le matricole, e ci vengono mostrati tutti i rituali, in particolare di passaggio,
sì, che in realtà sono cose molto americane. Io spero che nessuno di noi si sia trovato a coinvolto in cose del genere, almeno in Italia non mi sembra che sia usanza.
Diciamo, da cose più simpatiche a cose un po' meno piacevoli. Esatto. dalle uova lanciate contro le piccole
matricole. Che forse qui sono state traslate un po' all'università, ma al liceo,
forse,
ecco,
sì.
Ci sono casi di bullismo e cose poco simpatiche, ma non a quel livello lì.
Non a questi livelli. E bisogna dire che nel film è presente comunque un cast, nonostante sia uno appunto dei primi lavori del regista, un cast abbastanza interessante. Infatti, tra i protagonisti, ora non è, no, non è, in realtà non è uno dei protagonisti, però sicuramente uno dei nomi che adesso suscita più interesse è sicuramente quello di Matthew McConaughey, che interpreta, se non sbaglio, il ragazzo che probabilmente ha 25 anni.
Ce lo ricordiamo non solo perché è Matthew McConaughey, ma perché è il personaggio più interessante del film. Intendiamoci, il film di Linklater sì, viene costruito anche in modo tale che poi si voglia bene un po' a tutti quanti, no? Ci si affeziona a questi adolescenti che si trovano, chi a cominciare il liceo, chi a terminarlo e a trovarsi magari in una fase dove si è insicuri sul proprio futuro.
Sì, incertezza generale di tutte,
esatto,
le fasce d'età.
E perché allora è interessante il personaggio di McConaughey? Perché McConaughey ha già superato quella fase, ha 25 anni e continua a uscire con i ragazzi del liceo.
Ma si diverte ancora ad uscire con i ragazzi del liceo.
Quindi però c'è anche quell'amarezza di fondo, oltre al divertimento, che ti fa pensare, ma questo nei suoi anni post-diploma non è riuscito a crearsi una propria strada, un proprio sentiero. Peraltro il film è anche famoso perché ha dato sfogo a questo mantra di Matthew McConaughey, che potete godere solo nella versione originale.
Infatti
con questo suo alright, alright, alright,
alright, alright, alright, è diventato proprio un suo marchio di fabbrica. Ma proprio anche negli altri film, non solo qua.
Esatto,
ma
se volete divertirvi, andate a cercare su YouTube Matthew McConaughey e scrivete a fianco alright, 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 e troverete questo video montaggio geniale di tutti i suoi alright
della
carriera.
Sua carriera.
E arriviamo a 150, 160, è veramente pazzesco. Però ecco, una cosa che allora ci tengo a dire, ricordandomi di questo aspetto linguistico, e il film va visto in lingua originale, quindi non fate pigri.
Assolutamente in lingua originale, perché il doppiaggio in italiano è stato molto criticato. In effetti mi è capitato di vedere alcuni pezzi.
È devastante, ragazzi.
Così, e non lo so chi l'ha doppiato, ma è abbastanza pazzesco.
Userei il termine un po' forte di vergognoso, perché
sì,
va a snaturare tutto,
veramente.
E soprattutto utilizza delle voci adulte per dei ragazzini, quindi alcune volte sembra quasi una parodia. Veramente rovina tutto lo spirito e l'essenza del film di Linklater.
E poi manca, vi perdereste l'incredibile accento texano, appunto,
di Matthew McConaughey,
che non è un personaggio proprio principale, ma resta sicuramente
il più iconico. Sì, sì,
esatto,
sì.
Mandiamo ancora un pezzo per questo bellissimo film, sempre dalla colonna sonora. Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy. Buon ascolto. .50 Radio Blackout, sempre qui con Frequenze Occupate. Stiamo parlando di piccoli cult degli anni 90 e avete appena ascoltato un pezzo di Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy, presente nella colonna sonora del film, appunto, di cui stiamo parlando, La vita è un sogno, di Richard Linklater, che consigliamo caldamente a tutti voi. Cos'altro possiamo consigliare della sua filmografia? Sicuramente, considerando il fatto che questo film, La vita è un sogno, ha una grandissima colonna sonora di stampo proprio rock anni 70, che comunque andrà ad essere un po' il marchio di fabbrica di tutta la filmografia di Linklater, in un certo senso. Sicuramente sì. School of Rock è uno,
esatto,
dei,
perché il tema della musica, o comunque della, in questa carriera di Linklater troviamo sempre la musica come elemento centrale dei
molto
film,
molto presente,
o comunque molto spesso. Quindi, a parte quei risvolti con quei film più sentimentali di cui abbiamo parlato prima, come la trilogia del prima del, ci sono altri casi, come appunto diceva Dario, School of Rock, ma anche questo mezzo sequel, come tutti, che abbiamo detto, si chiama Tutti vogliono qualcosa,
certo, del 2016, mi pare.
Esatto,
sì.
Altri film, mi viene in mente adesso un film con Jack Black, sempre, che si chiama Bernie, o anche un altro film, perché lui tra l'altro è molto prolifico, non abbiamo detto che gira un sacco di,
certo,
roba,
certo.
Spesso anche a distanza ravvicinata, un film che si chiama Me and Orson Welles, che è chiaro che parlano, non tutti parlano della musica, ma trova sempre Linklater il modo di inserire dei brani, spesso di musica comunque pop rock, o comunque
sì, brani con cui probabilmente è cresciuto lui, che hanno fortemente influenzato la sua,
esatto,
la
che
sua
vanno,
vita, la
vanno
sua carriera,
a contestualizzare, a dare al tono del film, diciamo, un aspetto che va a ricollegare chi lo sta vedendo con la propria infanzia. Quindi è molto interessante cooperazione,
certo. E infatti mi pare che il film di cui abbiamo parlato, La vita è un sogno, termina, beh, non lo dovremmo dire, però vabbè, meglio evitare quello che stavo per dire adesso. Si capisce se no come
bandiamo,
termina
spoiler,
il
esatto.
film. Ma sono, c'entrano un po' gli Aerosmith in qualche
sì,
modo.
Alla fine diciamo che questi sono spaccati di vita,
e andare ai concerti,
esatto.
Esatto.
È quasi una non trama quella che vediamo in questi film. È più il godere del momento e del ricreare quella sensazione che chiunque alla fine del liceo può aver provato, ecco.
Sì,
non
è interessante
c'è una vera trama.
Dire che non c'è una vera trama, ma riesce comunque a tenere
sono
molto
un sacco
bene,
parlati sui film, se ci pensiamo. Eppure questa cosa non pesa minimamente. Quindi c'è
sì,
anche una grossa abilità
una scrittura
di scrittura
notevole.
Esatto.
Possiamo passare avanti adesso. Il prossimo film che abbiamo scelto è di genere un pochettino differente, ma resta sicuramente tra i piccoli cult di questo bellissimo decennio, gli anni 90. E parliamo di Danny Boyle questa volta, ed è la sua opera prima, cioè Piccoli omicidi tra amici del 1994, di un anno dopo al film di cui parlavamo prima. E siamo subito quindi a Edimburgo, vero? Dal primo film di Danny Boyle.
Esatto, ci stiamo spostando quindi da un contesto molto americano ad un contesto invece molto British. Lo notate, ecco qui di nuovo la lingua originale, perché già solo se sentite gli accenti di scusate, come si pronuncia?
Ewan
McGregor e gli altri attori
che anche, scusami, all'esordio proprio Ewan e diventerà poi l'attore principale feticcio di tutta la filmografia di Danny Boyle.
Esatto, quindi già da lì notate comunque una contestualizzazione forte. E qui Boyle va a giocare con i generi, perché come diceva Dario si cambia totalmente spartito rispetto a La vita è un sogno, ma questo in realtà lo capiamo solo da metà film, di nuovo senza stare a dire troppo.
Infatti,
ma
sì,
è un evento scatenante che causa la nascita di una, chiamiamola, una diatriba tra un gruppo di amici, di coinquilini se non erro.
Sì,
giusto?
Possiamo dire qualcosina. Abbiamo questo gruppo di amici, di tre coinquilini su insomma la ventina più o meno, ragazzi alle prime esperienze lavorative, comunque ancora universitari, tra l'università e il lavoro, che stanno cercando un nuovo coinquilino, una quarta persona con cui condividere l'abitazione. E esilarante sicuramente la scena di apertura con cui loro, in cui loro sottopongono appunto una serie di persone a un questionario veramente cattivissimo per selezionare il futuro inquilino del loro appartamento. E successivamente si passa quindi da un registro come possiamo considerarlo, di commedia nera, sicuramente quasi commedia nera con un umorismo black humor, a una quasi thriller, diciamo, momenti più thriller e drammatici. E anche dal punto di vista della regia sicuramente Danny Boyle si può tranquillamente dire che riesce a farsi notare subito per uno stile molto personale e deciso.
Esatto, molto eccentrico subito,
eccentrico,
no? Perché comunque
esatto, la parola
dà subito
giusto
sfogo a dei, non lo so, delle finezze tecniche che da un regista esordiente magari non ti aspetti e che sono alla fine funzionali a determinare questa virata verso il thriller, perché in effetti poi da un contesto abbastanza comune come quello del coinquilinaggio si passa ad un aspetto invece abbastanza truce, quando questo coinquilino magari, senza rivelare troppo, ma può avere qualcosa da nascondere.
Certo, infatti, si scatena veramente qualcosa di inaspettato e il film è capace in più momenti di cambiare direzione nelle maniere appunto più, l'ho
si
detto,
genera tensione, ma al contempo si genera anche l'effetto grottesco che possiamo
molto, molto grottesco
ritrovare magari in alcuni film come Soldi sporchi di Raimi o anche Fargo dei Coen, dove hanno in comune l'elemento dei soldi che vanno a creare una tensione tra degli amici che sembravano avere un rapporto in realtà piuttosto solido.
Ci fermiamo un secondo, mandiamo un pezzo per voi. Sono gli Alice in Chains questa volta, per rimanere in tema grunge, con Got Me Wrong. Buon ascolto su Radio Blackout.
Color play, individual.
105.250 Radio Blackout. Questi erano gli Alice in Chains con Got Me Wrong, brano presente nella colonna sonora del film di cui andremo a parlare adesso. L'ultimo film che abbiamo scelto per questa puntata è Clerks di Kevin Smith del 1994.
Questo è il primo film di Kevin Smith, un film girato con mezzi davvero esigui. Vi sorprenderà vedere che in realtà questa cosa non si nota minimamente, perché dall'uso dei set che sono davvero anche qui minimal.
Sì, minimal, con un budget veramente che leggevo probabilmente intorno ai 20.000 euro ricavati da questo giovanissimo Kevin Smith vendendo tutti i fumetti che aveva.
Pazzesco.
Bisogna dire che lui era un grandissimo appassionato di fumetti.
Esatto, e riesce in realtà a fare dei pochi luoghi e dei pochi attori una forza, perché punta sui dialoghi. Ora Dario ovviamente ci andrà a dire qualche dettaglio in più sulla trama.
Certo, si tratta di una cosa anche qualcosa di molto molto semplice anche qui. Abbiamo due personaggi che diventano memorabili, Dante e Randall. Dante e Randall sono amici perché il primo gestisce, lavora in un mini market, e il secondo invece lavora in un negozio, è un videotecario, un negozio che videonoleggio, diciamo, di VHS. E questi due personaggi cosa fanno nelle loro giornate? Non fanno altro che praticamente parlare tra di loro mentre in qualche modo servono i clienti, e oppure chiudere il negozio per andare a fare qualsiasi altra cosa, tipo partite di hockey sui tetti del mini market. Bisogna dire che, come anche prima per Richard Linklater, qui abbiamo una grandissima abilità di scrittura, nel senso che appunto i luoghi in cui è ambientato il film è l'interno di questo negozio, di questi due negozi, e tutto sta in quello che appunto nelle conversazioni assurde, ma anche intelligenti, anche acute in un certo senso, perché si tratta sicuramente di dialoghi comici, ma comunque di una certa, vero, di una certa,
esatto, e poi soprattutto
sottigliezza.
È il botta e risposta che non ti lascia tregua, cioè lo spettatore si trova per un'ora e mezza in bianco e nero, tra l'altro non abbiamo detto che è un aspetto che tra l'altro dà anche un tono ancora più caratteristico ad una commedia,
certo,
dei primi anni 90. Ecco, non ce ne sono tantissime che adoperano questo stratagemma del bianco e nero a livello fotografico, ma i dialoghi sono talmente frizzanti e ritmati che non consentono allo spettatore di avere tregua, e devi stare quindi molto attento, specie se lo guardi in lingua originale, a cercare di carpire tutte le sottigliezze, e soprattutto a cercare di carpire questa ironia che spesso può farsi volgare alcune volte. Il film
sì,
è stato anche criticato in alcuni tratti, ma in maniera indubbia diverte un sacco.
Diverte
perché
un sacco, e ha sicuramente in un certo senso riscosso anche il merito che si meritava. Perché bisogna dire che ha poi vinto, mi pare, il premio alla migliore opera prima a Cannes lo stesso anno, e si è affermato come una dei, sicuramente, dei film commedie indipendenti più importanti, fondamentali del decennio. E piccolo aneddoto che non conoscevo è che Kevin Smith, che aveva, l'abbiamo detto prima, venduto tutti i suoi fumetti per poter realizzare il film, appena ha appunto riscosso tutti i premi per la sua opera prima, per questo Clerks, è andato, la prima cosa che ha fatto è andarsi a ricomprare il suo arsenale di fumetti venduti. E si tratta quindi di un, anche qui, di un affresco di un mondo, del mondo dei ragazzi, si può dire quelli appartenenti alla generazione X, comunque intorno ai 20 anni, appunto all'inizio degli anni 90, che sembra non abbiano altro a cui pensare se non appunto a parlare di film. C'è un famosissimo dialogo su Guerre Stellari, su Star Wars, tra due personaggi, di fumetti, di sesso e quant'altro. E, mi pare che nel 2006 è uscito anche un sequel di questo Clerks.
Non è stato fortunato come il film precedente, però non è neanche uno di quei sequel che bisogna disprezzare o ripudiare. Non è forse così necessario, ecco. Non è stato un film che ha fatto segnare un capitolo importante neanche nella carriera di Kevin Smith, certo. Se vogliamo, che poi nel corso degli anni peraltro si è reso celebre di film abbastanza particolari e secondo me da segnalare, anche alcuni in chiave horror, pensate un po', non l'avrei mai detto che un regista dallo stampo così ironico e dalla verve così appunto frizzante nei dialoghi poi si potesse in realtà trasportare un genere,
cambiare così registro,
nonostante poi i suoi horror in realtà abbiano al contempo anche una chiave piuttosto satirica,
elementi satirici. Mi pare che tra gli ultimi c'è un certo Tusk che
Tusk,
Red State, è abbastanza così
sì. Perché comunque non bisogna mai sottovalutare la conoscenza e la cultura di questi registi di genere che riescono a passare da un per l'appunto da un genere all'altro proprio facendosi forte della loro, dei loro trascorsi adolescenziali dove avevano probabilmente consumato migliaia e migliaia di film di questo tipo e quindi da lì emerge anche una capacità poi di sapersi districare su toni e su situazioni cinematografiche magari totalmente differenti. Quindi però, come diceva Dario, il sequel di Clerks, ecco, non è che sia proprio così tanto raccomandabile, ecco, se non siete super fan del regista o se non avete magari apprezzato tantissimo il primo, che
quel
comunque
film, esatto,
è quello veramente consigliato, ecco, il secondo lo potete lasciar perdere. Se invece al contrario avete adorato i dialoghi di Randall e Dante, beh, secondo me è un'operazione anche questa in cui dovete comunque tuffarvi con piacere.
Mandiamo un altro brano tratto dalla colonna sonora di questo Clerks di Kevin Smith. Sono i Soul Asylum con Can't Even Tell. Di nuovo in onda qui su Radio Blackout. Noi siamo pronti a cominciare con un nuovo appuntamento, una nuova puntata di Frequenze Occupate. Anche oggi a parlarvi di cinema, musica, tutto anni 90. Ciao Piero.
Ciao Dario e un saluto anche ai radioascoltatori. Quest'oggi c'è un clima un po' di tristezza
perché
il nostro esperimento radiofonico giunge alla fine, ma siamo comunque carichi per parlarvi appunto di alcuni film che pensiamo vi possino interessare.
Vi possano interessare, sempre parlando un po' di cose, lavori underground, non passati proprio sotto i riflettori, quindi probabilmente di cui non si sente troppo parlare, cose che vi potrebbe far piacere scoprire o magari conoscete, ma insomma è roba piacevole da riscoprire. E quindi sì, è l'ultima puntata sicuramente di questo ciclo dedicato agli anni 90 e per un po' di Frequenze Occupate, poi non si sa mai se qui a Radio Blackout ci vorranno di nuovo nella...
Diciamo che è un arrivederci e speriamo che sia il migliore arrivederci possibile, appunto come diceva Dario, parlando di alcuni film che ci sentiamo in dovere di andare a farvi riscoprire, parlandone in maniera approfondita ma non troppo, cercando,
certo,
di consigliarvi anche sul lato dell'intrattenimento, ecco, perché non saranno film, lo preannunciamo, troppo pesanti, ecco,
sì.
Oggi andiamo anche un po' più sul genere.
Infatti comunque sono tre film legati comunque a una tematica che vedremo, potrebbe essere un po' la famiglia, la tematica chiave che lega questi film. Senza parlarne troppo, adesso mandiamo un pezzo e poi iniziamo subito a parlarvi di, lo possiamo dire già,
è un film del 1993 diretto da Robert De Niro, che penso voi conosciate molto più per i ruoli recitativi, e si chiama Bronx
del 1993. Adesso un brano dei Dandy Warhols che si chiama Boys Better su Radio Blackout. Noi siamo pronti a fare un salto quindi al 1997 nella West Coast assolata, West Coast di Los Angeles, perché vi stiamo per parlare di Boogie Nights, l'altra Hollywood, di un certo Paul Thomas Anderson.
Dario, io penso che questo sia uno dei film più belli degli anni 90, mi sbilancio.
Bellissimo.
Un po' perché adoro Paul Thomas Anderson, ma anche perché oggettivamente, cari ascoltatori, se volete darci una vostra opinione, come diceva Dario, lo potete fare al numero che vi abbiamo appena comunicato. Fatelo, perché mi sono sbilanciato, lo so, ma questo è un film che va assolutamente recuperato. Parla di un tema non semplice, anzi più che di un tema non semplice, parla proprio di un contesto sociale che non è stato ritratto molto spesso nel mondo del cinema. Parliamo dell'industria del porno degli anni 70 e non è... Dovete sapere che il porno di quegli anni non era certo il porno di oggi,
di
c'era
ora.
Una visione che è molto cambiata, si è, diciamo, come dire, ha cambiato proprio una prospettiva di lettura, quella della società.
Infatti,
degli anni rispetto a quella di questi, proprio nel giudicare questi registi di questo cinema, gli attori che lo interpretavano, e c'è una profondità di sguardo di Paul Thomas Anderson che è davvero commovente, cioè non avrei mai immaginato di potermi legare tanto a persone che magari sono così tanto lontane da me, nel mio caso, ma cioè non è pazzesco.
Da una certa realtà, diciamo. E bisogna dire che, esatto, Paul Thomas Anderson era in questo caso al suo secondo lavoro, il primo che è Sydney, se non sbaglio.
Sì.
Io non l'ho visto e è molto, credo, così sconosciuto ai
sì,
più.
Sì, anche quello è stato, diciamo, abbastanza snobbato all'epoca, come molti esordi di questi registi che poi nel corso degli anni in realtà si dimostrano dei veri e propri fenomeni. Quindi se avete l'opportunità recuperate anche questo Sydney, però appunto facendolo noterete subito che fra Sydney e Boogie Nights, nel titolo italiano l'altra Hollywood, c'è uno stacco, una maturità impressionante
abissale
che Anderson già nel suo secondo film dimostra, e soprattutto la capacità di gestire così tanti attori in una durata, certo, non ridotta, perché il film dura le sue due buone ore.
Due ore e mezza. È una durata notevole che non si fa per niente notare, nel senso che
esatto,
il film scivola via con piacere. Ho ritrovato un'analogia, nel senso, come visione, con The Wolf of Wall Street, vero? Perché
assolutamente.
Ora affronteremo meglio l'argomento, però esatto, c'è questa... ci viene mostrata questa grandissima... troupe di attori, il cast tecnico che fanno tutti parte di questa industria pornografica del cinema e nulla, quindi ci vengono rappresentate raccontate le varie vite, i vari problemi, le varie dinamiche in questa grande famiglia allargata che esatto è quella in cui si va a ritrovare il protagonista e come The Wolf of Wall Street gli eventi si susseguono senza mai annoiare lo spettatore.
È un film bellissimo anche per questo, proprio perché, come diceva Dario, si passa da un personaggio all'altro in maniera totalmente appagante per lo spettatore. Non pesa il fatto di arrivare a conoscere tramite il personaggio di Mark Wahlberg, che lo ricordiamo è in qualche modo il protagonista, ma è anche il personaggio che ci consente di entrare in questa grande famiglia, e anche per questo ne stiamo parlando, perché pur essendo solo colleghi, tutti questi personaggi sembrano quasi accomunati da una sorta di, scusate, di vicinanza affettiva e umana.
Certo.
Quasi, perché sono tutti degli outsider, sanno di interpretare
certo
una parte della società che viene mal vista, e quindi si legano tra di loro. Tramite Mark Wahlberg conosciamo il personaggio di Julianne Moore, che è l'attrice, diciamo, la diva del cinema porno, il personaggio di Burt Reynolds che fa il regista.
Burt Reynolds che fa il regista che in un certo senso appunto sogna di elevare il suo mestiere a una forma d'arte, a una vera e propria forma d'arte, come nessuno prima ha mai fatto, esatto. Quindi fare dei film veri e propri con una trama molto ben strutturata, insomma non un classico film a luci rosse come fino a quel momento probabilmente si era visto.
Esatto. E pensate anche agli attori di contorno, ne dico solo due,
certo.
William H. Macy, che fa la parte di uno degli attori che vengono quasi superati dal fatto che Mark Wahlberg è la nuova leva.
Esatto.
E poi in Dulcis in Fundo citerei Philip Seymour Hoffman, che interpreta una piccola parte, ma una parte davvero molto commovente, mi sento di dire.
Sì, sì, Philip Seymour Hoffman in forma. Ora mandiamo un altro pezzo e poi passiamo al prossimo film, il cui titolo... ve lo diremo tra poco. Adesso ci sono i Public Enemy con He Got Game su Radio Blackout.
Yeah, that's right. This cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right. He's got game.
If man is the father, the sun is the center of the earth, in the middle of the universe, then why is this verse coming 6 times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such.
Word.
Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this shit I'm seeing?
105.250 sempre in diretta su Radio Blackout. Ci è arrivato un messaggio da un ascoltatore di da Cisti Viaggiare Informati. Tre moto della polizia si muovono in maniera abbastanza aggressiva tra Corso Vercelli e Corso Emilia, così ci è stato riferito. Ringraziamo per il messaggio e noi quindi possiamo passare avanti nel nostro percorso cinematografico. Abbiamo parlato di Bronx, di Boogie Nights e ora vi parleremo di un film del 1999, ovvero
Ghost Dog, regista Jim Jarmusch. Rimaniamo sul territorio americano, ma cari ascoltatori, la cosa è un po' più complicata di così, perché abbiamo scelto questo regista anche perché con Ghost Dog, questa cosa che sto per dire è evidente, è un regista dalle molteplici influenze, quindi se ovviamente anche per De Niro, per Anderson c'erano diverse cose che i più attenti avranno notato, qui è ancora più evidente se siete appassionati di cinema orientale, di cinema europeo, che Jarmusch ha preso da lì per parlare di questa storia molto atipica di un samurai, che adesso Dario ci spiegherà un po' meglio.
Sì, hai detto bene, le molteplicissime influenze di Jim Jarmusch. Dunque, abbiamo un protagonista qui abbastanza colossale, sia per la sua così presenza fisica, diciamo, sia per la parte che interpreta in questo film. È un grandissimo Forrest Whitaker, che interpreta questo personaggio solitario che vive sui tetti di un quartiere, se non sbaglio, del New Jersey, insieme a una specie di, come si dice, stormo di piccioni che lui in qualche modo alleva, con cui lui convive. E il film inizia appunto con questa inquadratura sul protagonista che legge un libro giapponese, che è un libro appunto che riguarda il Bushido. Il Bushido, che è il codice praticamente del samurai, l'insieme di regole morali, etiche che deve seguire il guerriero, il samurai giapponese. E quelle regole a cui il protagonista si attiene totalmente, in maniera appunto, come si dice, completamente maniacale.
Sì, esatto. Perché dovete sapere che non si scappa da queste cose qua, non è che sono come le nostre, il modo in cui ci si comporta qui in Occidente, dove si dice di essere, per dire, religiosi, ma non si pratica, si fa, non lo so, cioè lì invece
totale dedizione.
Sì, la si vede così. È un testo che peraltro è molto influente, insieme al testo di Sun Tzu, The Art of War, l'arte della guerra, è uno dei testi orientali più influenti.
Sì, la Karuge,
Agakure, sì.
esatto, molto.
Sì, quindi diciamo che chiunque si sia appassionato sia del genere cinematografico legato ai samurai che in generale di cultura giapponese si è trovato a leggere questo testo nel corso della
Agakure.
Propria vita. E questo testo è importantissimo non solo per il personaggio, ma anche proprio per la resa narrativa del film, perché Jarmusch, come si usava un po' ai tempi del cinema muto, ci mette delle didascalie in primo piano. E noi passo passo dobbiamo cercare di dedurre da queste didascalie. Sembrano un po', diciamo che a un occhio più superficiale possono sembrare dei baci perugina, no? Delle
aforismi
messi lì,
infatti.
Ma invece il personaggio di Whitaker è completamente, come diceva Dario, legato a questo modus operandi, a questo comportamento, a questo stile di vita, e lo segue in maniera, cioè diciamo, con una rettitudine assoluta.
Sì, con totale fedeltà. Appunto, cosa è successo al nostro protagonista nel passato? Noi abbiamo modo di scoprire che lui era stato salvato casualmente da un gangster, e quindi il gangster diventa il suo signore, il suo padrone, quello che lui dovrà servire, seguendo appunto il Bushido, le regole del Bushido. E quando un evento sia il protagonista si trova a dover commettere un omicidio per conto del suo padrone, e in questa situazione si troverà coinvolta la figlia di un boss della malavita locale, la figlia del boss che in questione è appartenente alla stessa famiglia del padrone di Forest Whitaker, e quindi da qui nasce un problema, nel senso che tutta la famiglia mafiosa decide che vuole in qualche modo sbarazzarsi di questo protagonista, che è considerato un sicario eccezionale, nel senso che è letale, non lascia traccia di sé, potrebbe essere anche anzi molto pericoloso provare a mettersi sulle sue tracce. E qui abbiamo quindi la mafia che cerca, che inizia la caccia verso di lui, e dall'altra parte lui che cosa fa? Per forza di cose deve mettersi a cacciare uccidere uno per uno i membri della famiglia mafiosa, con il problema però che poi tra questi c'è anche il suo signore, il suo non ricordo come chi interpreta la parte del suo,
non vorrei sbagliarmi, ma credo che Forest Whitaker sia stato uno dei pochi membri del cast essere abbastanza conosciuto. Peraltro all'epoca, parliamo del 99, aveva fatto diverse cose ma non aveva ancora raggiunto l'apice della popolarità. Parliamo signori di un premio Oscar,
l'ha
vinto
infatti
poi nel 2006 con L'ultimo re di Scozia. Qui parliamo di una fase della carriera un po' appunto meno nota, però io questo l'ho trovato un film formidabile,
incredibile,
perché è capace, come sempre avviene in questi casi con questi registi che partono dagli anni 80 ma poi arrivano a tutti gli anni 90 ancora molto ispirati, riesce a prendere un genere e a renderlo suo tramite appunto queste influenze molteplici, perché in partenza potrebbe sembrare un film che mette insieme il genere gangsteristico con il genere samurai, dato appunto dalla parte legata alla cultura giapponese. Però poi ci vedi delle soluzioni di montaggio, delle soluzioni narrative che sono anche un po' legate al cinema francese. Infatti, se vi andate a informare un po' su Jarmusch, notate che nelle interviste lui ha anche parlato di un film che si chiama in italiano Frank Costello Faccia d'Angelo, ma in realtà il titolo originale era Le Samurai
di Melville, esatto.
Melville, sì.
Melville.
In francese.
Siamo in Francia parlando di Melville.
Dal titolo originale capite che qualcosa in comune con questo Ghost Dog. Mi ricordi, Dario, un secondo il sottotitolo italiano?
Il codice del samurai, esatto. In inglese mi sembra sia The Way of Samurai.
Per cui capite bene che ci sono queste, lo ripeto a costo di essere appunto noioso, diverse influenze che tra di loro uno può pensare: ma cosa c'entra una roba francese con una cosa giapponese in un contesto americano?
Con di nuovo appunto influenze un po' da parte di Scorsese. Comunque la mafia italo-americana, esatto, protagonista. Quindi esatto, molteplici le influenze, una
musica,
grande capacità di mescolare appunto
pop,
anche,
no?
Anche infatti incredibile. Comunque noir, gangster, influenza cinema più surrealista francese, si può dire, con grande hip hop, un po' così noir d'atmosfera.
È un mix pazzesco che solo un maestro poteva rendere così, così bene. E soprattutto notate una, e qui gli viene dalla sua influenza del cinema giapponese, quindi di Ozu Yasujiro, lo stesso Kurosawa. Notate un senso quasi di pace. Io l'ho trovato un film molto pacifico, però mi viene da
pacifico,
pensare,
è vero,
ma come è possibile se si parla invece di gangster,
di violenza, di
siamo nel ghetto americano,
super pacifico, super poetico anche.
Ci sono questi piccioni che sono quasi, esatto, non mi viene altro termine. Dario dice benissimo, è un film poetico, lavora sul livello dell'inquadratura, che è il livello basilare del cinema, ancora prima del montaggio, della recitazione. Ci sono delle dissolvenze incrociate, ci sono delle robe
che... Sì, moltissime dissolvenze.
Che quelle... io, diciamo, chiunque ci sta ascoltando ed è interessato a diventare regista nella vita, io gli consiglio questo film, perché Jarmusch usa delle soluzioni tecniche e non le usa tanto per, ma le usa con un senso davvero molto consapevole. Ed è un film che quasi... ti lascia un senso appunto di pace, eppure vengono uccise molte persone
nonostante,
nel corso del film.
Esatto, gli efferati delitti.
Dario, te la ricordi quell'inquadratura del lavandino, del rubinetto?
Come no, spettacolare.
È una roba da maestri, davvero.
Grandissimo Jim Jarmusch e grandissimo, anche qui bisogna dirlo, il protagonista, ovvero Forrest Whitaker. E noi ci stiamo avviando verso un argomento molto molto caldo. Non so se qualcuno di voi ascoltatori riconosce queste note.
Se le riconoscete, ditecelo al numero
346-667-3263.
E noi vi lasciamo al brano e poi ritorniamo in onda con una delle serie TV più influenti della storia della televisione.
Wow. E questi bassi sono sempre stati una cosa spettacolare. Radio Blackout. .250, sempre in diretta su Radio Blackout con Frequenze Occupate. Mi è dispiaciuto un po' dover sfumare questo pezzone, ovvero quella che è diventata la sigla d'apertura di una serie storica del 1999, ovvero I Soprano.
Adesso lo possiamo dire, è
gran finale.
Delle serie TV davvero più belle, ma non solo per il nostro gusto soggettivo. Ha rivoluzionato il linguaggio. I Soprano.
Una grandissima rivoluzione. Sicuramente, parlando di serie TV, se la prima è stata quella portata da Twin Peaks di David Lynch del 90, qui nel 1999 ne arriva un'altra di portata probabilmente simile, paragonabile.
Eh sì, perché se adesso si parla della grande qualità, della grande portata anche quantitativa delle serie TV, lo dobbiamo anche, se non soprattutto, a quello che ha fatto David Chase su HBO dal 99 al 2007 con I Soprano.
Infatti, in 6 stagioni David Chase è stato l'ideatore, diciamo quello principale, che ha lavorato poi nel corso delle stagioni con altri due personaggi che diventeranno di spicco, ovvero Matthew Weiner, che diventerà poi appunto celebre anche per essere stato l'autore o l'ideatore di Mad Men, un'altra delle serie che viene considerata sempre tra le migliori in assoluto mai state prodotte. E il terzo personaggio di spicco che ha lavorato ai Soprano è Terence Winter, sì, che è stato l'ideatore, il creatore di un'altra serie, Boardwalk Empire.
Ecco, diciamo
di
che
grande
portata. Da questa informazione che vi ha dato Dario si capiscono tante cose.
Tantissime cose.
Cioè, c'è una maestria di scrittura, di casting. Ci sono degli aneddoti legati al casting che forse richiederebbero, non lo so, altre 10 puntate di Frequenze Occupate.
Probabilmente sì.
Già partendo dal casting di Steve Van Zandt, che faceva il chitarrista di Bruce Springsteen, è stato chiamato a fare un provino e Chase non lo ha scelto per il ruolo di Poli Gualtieri, ma l'ho scelto per un ruolo che gli ha ideato apposta. Pensate.
Silvio Dante. Ma c'è un aneddoto incredibile riguardo proprio alla scelta del personaggio, del protagonista, ovvero Tony Soprano, poi interpretato da Gandolfini, personaggio che è rimasto un po' nel cuore di tutti quelli che hanno visto la serie, sicuramente. Gandolfini si presentò al primo casting, ma dopo aver iniziato l'audizione si interruppe dicendo di voler tornare un altro giorno perché in quel giorno non si sentiva in forma. Al secondo appuntamento non si fece vivo e all'ideatore David Chase venne detto che l'assenza era dovuta alla morte della madre, ma si scoprì dopo che la madre era già morta anni prima. Tuttavia il personaggio di James Gandolfini era probabilmente così perfetto, David Chase riteneva la parte che aveva in mente così cucita sul personaggio di James Gandolfini che nonostante tutti questi passi falsi, possiamo dire, ai casting riuscì lo stesso James Gandolfini a diventare il protagonista, uno dei personaggi appunto più interessanti di tutta la serialità
televisiva. Personaggio
televisiva
indimenticabile, attore indimenticato. Io credo che di nuovo, come detto, per la sceneggiatura, per la scrittura di questa serie, anche nella recitazione, anche nell'impatto di questi personaggi un Tony Soprano e alcune caratteristiche di, appunto, di questo personaggio, le abbiamo poi ritrovate in maniera diversa, in contesti diversi, ma fidatevi, in Don Draper di Mad Men e in Walter White di Breaking Bad, che sono altri due personaggi influentissimi nella storia della televisione recente e non, dovete sapere che qualcosa di Tony Soprano c'è, per cui lui ha lasciato un solco indelebile. E lo stesso James Gandolfini, che purtroppo è venuto a mancare proprio in Italia, a Roma, nel 2013, diciamo che ha fatto, penso, la performance della vita, è diventato Tony, e quindi
segnando, appunto, in un certo senso il prodotto, la serialità televisiva, quelle, le potenzialità della televisione, proprio inaugurando l'epoca in cui, appunto, l'epoca delle narrazioni seriali, in cui è presente un personaggio, un protagonista molto complesso, molto sfaccettato, che viene indagato in tutte le sue sfaccettature.
Peraltro, mi concedo un altro brevissimo aneddoto, da un presupposto di partenza della serie, ovvero un gangster in crisi che necessita di andare da una psicanalista, che è interpretata da Lauren Bracco, che nominavamo prima.
È vero.
Questa è un'altra delle peculiarità della serie, notare, mettere in luce anche il lato più debole di una personalità così importante nel mondo della criminalità. Non ci si aspetterebbe che un gangster deve andare dallo psicanalista.
Infatti, il gangster, il criminale, allo stesso tempo personaggio, padre di famiglia, alle prese con i problemi che hanno tutti i padri di famiglia, magari con figli adolescenti.
E questa è la rivoluzione.
Questa è la rivoluzione. Strano a dire che questa idea del protagonista boss mafioso, ma allo stesso tempo debole, aveva in un certo senso, non piaceva a molti produttori. I Soprano era stato presentato l'idea della serie a molte reti, canali via cavo. Alla fine, dopo vari tentativi, solo l'HBO decise di accettare la produzione della serie. E quindi il protagonista è sicuramente uno degli elementi più caratteristici che ha svoltato in qualche modo.
Peraltro, mi viene ora in mente che da questo presupposto del gangster dallo psichiatra o dalla psichiatra, nello stesso anno, siccome ad Hollywood non piace perdere tempo, è stato poi tratto Terapia e pallottole, che è questo film in cui Robert De Niro, vedete che alla fine è tutto un circolo di collegamenti neanche voluti, non ci avevamo pensato prima.
Bellissimo, bellissimo.
De Niro interpreta in una commedia, quindi in un film molto più leggero di quello che in realtà può essere una serie come I Soprano, va dallo psicanalista, che è Billy Crystal, per risolvere il suo problema dovuto agli attacchi di panico, per cui è chiaro che anche preso molto più alla leggera, questo presupposto narrativo diventa quasi influente anche nel cinema, per cui davvero non si può parlare di serialità televisiva senza aver visto I Soprano.
Senza parlare dei Soprano.
Citiamo anche molto brevemente Michael Imperioli, che interpreta Christopher.
Sì, molti gli attori, tutti italo-americani, esatto, e moltissimi provenienti comunque da ruoli secondari torniamo sempre lì, in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese. Ruoli secondari, ma tutti i personaggi comparsi in qualche modo in quelle pellicole, forse qualcosa addirittura, non so, da altri film di Scorsese.
Esatto.
Sì. Oltre a, quindi, al protagonista che deve affrontare da un lato la sua vita da malavitoso, da boss criminale, e dall'altro i problemi delle persone comuni, quindi le relazioni familiari, le rette universitarie della figlia, i problemi con il figlio appena adolescente, è notevole la capacità, l'approccio con cui gli autori sono riusciti a descriverci tutti i personaggi. Parliamo di un cast molto molto ampio comunque, e ogni personaggio nel corso della serie, nel corso delle stagioni, riesce veramente a lasciare qualcosa, riesce a diventare iconico per motivi differenti.
Il grande fascino del crimine, che può rischiare di creare grossi problemi anche a livello etico e morale, ma in questo caso dobbiamo dire la verità, ci siamo in qualche modo, anche nostro malgrado, legati a questo personaggio molto sfaccettato.
Ci si lega.
Bisogna riconoscere che non è facile in qualche modo rimanere in questo bivio, perché tu, spettatore, sai che stai in qualche modo facendo leva sulla parte emotiva di un personaggio in realtà che fa delle cose orribili.
Certo.
David Chase non ci mette molto tempo a farci vedere che Tony Soprano è un essere abominevole. Già nella quinta puntata commette un atto. Non so se ricordi quando loro vanno, lui e la figlia Meadow vanno in macchina.
Infatti.
E la figlia gli comincia a dire: papà, ma è vero questa voce che gira, che tu fai il gangster?
Sei della mala.
Io faccio parte dello smaltimento rifiuti. E poi in realtà commette il primo omicidio di una lunga serie. Perché fino a quel momento lì, il fatto che lui andasse dallo psichiatra e che noi lo vedessimo nel contesto familiare ci stava quasi facendo pensare che non era un vero boss, come poi invece dimostrerà di essere.
Moltissimi anche i riferimenti nel corso delle stagioni alla letteratura, al cinema. Tony nel corso in alcuni episodi rivela di essere un fan di, ovviamente, Nemico Pubblico, ad esempio Il Padrino, chiaramente tutto tematico, ovviamente, però per riferimenti letterari, dicevo, presenta una forte simbologia, metafore spesso legate agli animali. Mi ricordo nella prima puntata c'è Tony che si lascia intenerire da delle papere che si ritrova nella piscina, e comunque ogni elemento può essere visto in chiave metaforica, in chiave anche filosofica sicuramente. E anche il modo con cui è stata trattata poi la musica è sicuramente molto, molto caratteristico, tant'è che appunto è stata considerata la musica all'interno dei Soprano come quasi un altro personaggio all'interno del grandissimo cast. E abbiamo tra l'altro una notizia abbastanza recente riguardo appunto ai Soprano, nel senso che David Chase, pare il creatore della serie, abbia dichiarato che è al lavoro ad un film che non so se uscirà l'anno prossimo, in cui verranno raccontati dei fatti
antefatti che precedono quindi la storia che abbiamo visto nei Soprano e che quindi vedranno il nostro Tony nella sua infanzia, immagino.
Sì, nella sua da ragazzino, da adolescente, quindi negli anni 60, e in particolare dove sarà molto presente la questione razziale, gli scontri appunto, immagino, tra italoamericani, neri, nei quartieri del New Jersey di New York. E il protagonista, che il giovane che interpreterà Tony Soprano, quindi da giovane, è a quanto pare il vero figlio di James Gandolfini.
Quindi con questa quasi chiusura legata ad un tema appunto che è drammatico come una morte, ma che poi è una nuova vita del personaggio di Tony. È davvero molto peculiare questa notizia. Possiamo forse, Dario, chiudere questa ultima puntata di Frequenze Occupate?
Possiamo chiuderla. Possiamo chiuderla, e noi appunto sicuramente il ciclo anni 90 l'abbiamo chiuso in questa maniera con i Soprano.
Proprio a ridosso degli anni 2000, non a caso.
Infatti, 1999 poi. Sì, noi ci sentiamo di fare un saluto a tutti, di ringraziare soprattutto la Radio Blackout, che ci ha permesso,
assolutamente, diventata casa
questa
trasmissione per qualche tempo, e appunto non ci sentiamo di escludere che in futuro magari potremo tornare su queste frequenze che ci
Infatti.
Hanno accolto con tanto affetto.
Quindi è un arrivederci il nostro, e vi salutiamo con un pezzone dei Temple of the Dog alla voce Chris Cornell. Questa è Call Me a Dog su Radio Blackout. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Well, that's fair.